eccoci di nuovo qui ai microfoni per raccontarvi la storia musicale dei Pink Floyd. Ci eravamo lasciati con l'album Searchful of Secrets del 1968. In questa seconda parte parleremo e ascolteremo gli album del 69 e del 1970. E partiamo subito con appunto l'album successivo, che è una colonna sonora del film More del 1969, che vide la luce grazie al regista Burbet Schroeder, il quale chiese ai Floyd di creare la colonna sonora del suo film More. Nell'album è presente un mix di canzoni e di brani strumentali, in parte ripresi dalla suite The Man and the Journey, i cui effetti sonori ben si combinano con il tema della pellicola, che narra del viaggio a Ibiza di uno studente risucchiato nel vortice della droga. Waters fu autore di metà delle composizioni, tra cui i due brani più convincenti, Green is the Colors e Chimbalin. Il disco, registrato in soli 8 giorni, venne pubblicato il 13 giugno e raggiunse la posizione numero 9 nel Regno Unito e qualche anno dopo la numero 53 oltreoceano. Allora, andiamoci ad ascoltare questi 3 brani da questa colonna sonora More, e appunto andiamoci ad ascoltare in sequenza Green is the Colors, Chimbalin e Ibiza Bar.
Like a tube train up your spine. butterfly with broken wings is falling by your side. The ravens all are closing in, there's nowhere you can hide. Your manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. Where you stand, they must have moved the picture plane. The leaves are heavy around your feet. You hear the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into range. And Doctor Strange is always changing size. Bye.
E ci siamo ascoltati appunto questi tre brani dalla colonna sonora del film More. L'ultimo brano era Ibiza Bar. Rimaniamo sempre nel 69 e finita appunto la colonna sonora, diciamo, del film More, di nuovo in studio, e Amagamma proseguì il percorso intrapreso con il lavoro precedente, caratterizzato da esperimenti sonori in perfetto stile psichedelico. La struttura è molto particolare, in quanto si tratta di un album doppio. Il primo disco venne registrato dal vivo il 27 aprile del 1969 al Mothers Club di Birmingham e il 2 maggio al College of Commerce di Manchester, sovraincidendo in studio alcune parti vocali. Il secondo disco invece contiene 5 brani, ognuno realizzato da un singolo componente del gruppo. Per quanto riguarda la prima inclusione del nuovo album, voleva testimoniare la loro struttura più complessa durante le esecuzioni dal vivo, oltre che a fungere da commiato, poiché il gruppo aveva ormai deciso di abbandonare la psichedelia per altri tipi di musica. In questo senso si trattò però di un errore, perché il loro inserimento nel nuovo lavoro costrinse i Pink Floyd a mantenere quei pezzi nelle scalette dei concerti ancora per parecchio tempo. Riguardo invece al disco in studio, accanto ai 2 brani composti da Waters compaiono 3 suite divise in sottosezioni, 4 quelle di Wright e 3 quelle di Gilmour e Mason. Il risultato finale metteva in evidenza il valore del gruppo rispetto ai singoli talenti e agli stessi Pink Floyd non si mostrarono convinti della bontà del disco in studio. Nonostante ciò, l'album, pubblicato nel Regno Unito il 7 novembre del 1969 e il giorno dopo negli Stati Uniti d'America, conseguì un buon riscontro dalla critica musicale e raggiunse la 4ª posizione nel Regno Unito e la numero 74 quella degli Stati Uniti, facendo entrare i Pink Floyd nella top 100 per la prima volta. Fu certificato disco d'oro nel febbraio del 1974 e disco di platino nel marzo del 1994. Allora, in questo album doppio ci sono, diciamo, il primo appunto sono tutti i brani che avevano già registrato e abbiamo sentito appunto nella prima parte, mentre nella seconda parte ho scelto un brano, il famoso brano con l'urlo. Allora, Careful with Duck Axe Eugene, andiamoci ad ascoltare appunto questo brano dall'album Amagamma. Rigorosamente dal vivo questa Careful with that axe, Eugene, dall'album appunto Amagamma. Ma proseguiamo sempre nell'anno 1969. Verso la fine del 69 il gruppo partecipò alla realizzazione della colonna sonora del film Zabriskie Point di Michelangelo Antonioni. In origine la musica del film doveva essere realizzata completamente dai Pink Floyd, ma alla fine il regista, non completamente soddisfatto, scelse di includere anche brani di altri artisti, tra i quali Jerry Garcia e i suoi Grateful Dead, gruppo di punta della scena psichedelica californiana dell'epoca. Dei Pink Floyd rimasero tre pezzi che furono pubblicati nell'omonimo album: Come in Number 51, Your Time Is Up, un semplice rifacimento della già nota Careful with That Axe, Eugene, e Heartbeat, Big Matt e Crumbling Land. Allora io invece ho scelto da questa colonna sonora Zabriskie Point il brano appunto Come in Number 51, perché diciamo nella scena dove prende, diciamo, salta in aria la villa che era appunto nel deserto, per chi si ricorda del film. Allora andiamoci ad ascoltare questo Come in Number 51, Zabriskie Point, colonna sonora di Michelangelo Antonioni. E arriviamo alla svolta progressiva e anche al 1970 con Atom Mother e Atom Earth Mother, uscito appunto nell'ottobre del 1970. Praticamente, per chi non lo, ma penso che insomma quasi tutti lo sappiano, la famosa mucca nella copertina di questo album rappresenta un momento di svolta nel percorso artistico dei Pink Floyd, che con questo lavoro abbandonarono la psichedelia per abbracciare il rock progressivo. La partecipazione di un'intera orchestra e la collaborazione con il compositore Ron Gesin rendono la traccia, diciamo, che dà il nome all'album, originariamente intitolata The Amazing Pudding, un punto di riferimento importante nel mondo della progressive. Il nome, deciso all'ultimo minuto, trae ispirazione dal titolo di un articolo di giornale riguardante una donna con un pacemaker a energia atomica che era riuscita a partorire. Celeberrima anche la copertina, che è ritraente una mucca che pascola in un prato, è divenuta una delle più famose nella storia del rock. La prima parte del disco è interamente occupata dalla omonima suite, lunga oltre 23 minuti, brano per gruppo rock e orchestra, frutto di un lavoro collettivo derivato in gran parte da improvvisazioni in studio. Aaron Gesin, pioniere della musica sperimentale nel Regno Unito, si deve l'orchestrazione che conferisce alla traccia una connotazione epica, mentre il ruolo di tecnico del suono fu ricoperto da Alan Parsons, il quale aveva già collaborato ad Amma Gamma. Nel secondo lato del disco compaiono invece tre brani scritti rispettivamente da Waters, Gilmour e Wright, nonché una mini suite collettiva Alan's Psychedelics Breakfast, un pezzo stravagante composto da rumori di un uomo che prepara e consuma una colazione all'inglese, alternati a parti strumentali. Il lavoro, pur rappresentando una rottura con il passato ed essendo considerato uno degli album più impegnativi all'ascolto, ottenne un riscontro di pubblico molto positivo, il migliore fino a quel momento, numero 1 nel Regno Unito e numero 55 negli Stati Uniti d'America. Con l'uscita dell'album, il gruppo intraprese un nuovo tour negli Stati Uniti, la cui date si svolsero nell'ambito dell'Atom Earth Mother World Tour. E allora andiamoci ad ascoltare appunto il brano Atom Earth Mother, che sarebbe la suite di questo album, che dura la bellezza di 23 minuti. E io con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo, scusate il gioco di parole, al prossimo appuntamento, che parleremo appunto nella terza parte dei Pink Floyd degli anni 1971 e 1972 con gli album Needle e Obscured by Clouds. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo appuntamento. Allora andiamoci ad ascoltare questo Atom Earth Mother, la suite che dà il titolo all'album omonimo.
Thank you.
Mm-hmm.